Capitolo 13. Vedrò di essere il più conciso possibile e non farò una sola affermazione che non sia basata sopra un'evidenza controllata. Cominciamo da Valerio, primo a essere ucciso. Valerio era quel che era. Voi stessi, rispondendo alle mie domande e prevenendole, me lo avete illuminato. Una rapida visita alla sua stanza è servita a completare il quadro dell'uomo. Posso aggiungere che, lo sappiate o no, egli era anche attossicato dagli stupefacenti e dall'alcol. I risultati dell'autopsia sono espliciti. Cristiano Bryan, che lo aveva raccolto a Napoli quando era ancora giovanetto, aveva creduto di potersene fare una creatura devota, un essere automaticamente disposto a servirla. Ella stessa lo aveva definito un oggetto, un animale domestico fedele, e di esso si serviva. Fece una pausa e si rivolse direttamente a Cristiana. «Io ignoro, signora, se lo abbiate fatto per bisogno o per un'innata deformazione morale, ma è certo che da quando avete aperto questa casa di mode, voi di essa vi siete servita come di un mezzo per spillar denaro a coloro che, messi dalle circostanze in contatto con voi, vi offrivano la possibilità di ricattarli. E li avete ricattati costoro, come dimostrano le lettere e gli altri documenti da voi conservati in una scatola di lacca rossa, che non mi è stato difficile ritrovare, per quanto nascosta sotto la legna spenta di un caminetto». Cristiana mormorò. «Era la mia vendetta, la vendetta che mi prendevo contro il destino. Non potete capirmi». «Forse vi capisco, signora. Forse, realmente, quel vostro cinico modo di approfittare dei vizi e delle debolezze altrui era in voi frutto di ribellione, fredda determinazione di fare agli altri quel che avevano fatto o credevate avessero fatto a voi. La mia anima è stata avvelenata. Voi non sapete». De Vincenzi fece un gesto. «Non giudico adesso, signora, espongo. Per compiere tale vostra opera, voi vi servivate di Valerio, il quale naturalmente conosceva ogni vostro segreto. In un primo tempo, egli vi servì come voi volevate e come credevate fosse possibile servirsi di un essere umano, ciecamente. Ma Valerio era egli stesso un individuo tarato, privo di morale e di scrupoli, roso dalle passioni e dai vizi. Ben presto rivolse contro di voi quella medesima arma che voi adoperavate contro gli altri, il ricatto. E foste voi allora a divenire la sua vittima inconscia. E tale rimaneste fino al momento in cui, per una ragione occasionale che io ignoro, ma che deve essersi necessariamente prodotta, lo uccideste». Cristiana alzò il capo. «E lo avrei ucciso nella mia camera? E avrei lasciato il cadavere sul mio letto?» «No, non nella vostra camera. Valerio è stato ucciso nel Museo degli Orrori, fra i manichini. In quella stanza avete avuto con lui un diverbio, forse una spiegazione, o forse nulla di tutto questo, ma semplicemente è stato in quella camera che vi si è presentata l'opportunità di liberarvene e l'avete colta». La donna fece per parlare, ma certo dovette avere la sensazione dell'inutilità di ogni sua difesa, perché scosse il capo e tacque. «Le prove di quanto affermo ci sono. Le evidenze rimaste nel Museo degli Orrori parlano da sole, e come se non bastassero, io ho trovato in terra, accanto al manichino rovesciato, una medaglia del cinodromo di San Siro, che vi apparteneva, e nel vostro armadio c'è un vestito. Il vestito che assai probabilmente indossavate ieri mattina. Sarà facile trovare testimoni per affermare di avervelo veduto indosso, strappato alla spalla, in modo tale da dimostrare che avete lottato con qualcuno. Gli indizi di questo delitto sono precisi, e tutti conducono soltanto a voi. Il fatto che il cadavere si sia trovato sul vostro letto non è sufficiente a distruggerli, ed è facile avanzare l'ipotesi che voi stessa ve lo abbiate trasportato per confondere le tracce». Cristiana sembrava rassegnata. Nei suoi occhi non c'era che una grande, inguaribile stanchezza. Guardava De Vincenzi, e una sola implorazione si leggeva nei suoi sguardi: «Far presto, far presto». Madama Firmino e Marta ascoltavano le parole così pacate e pur così terribili di De Vincenzi, e in loro, allo spavento e allo smarrimento, era subentrato adesso un senso di raccapriccio che le paralizzava. Accanto ad esse Prospero Lari appariva depresso al punto da non avere la forza di intervenire. La sola Anna Sage, tragicamente immota, fissava la donna attorno a cui le maglie dell'accusa si serravano inesorabili con la freddezza della nemesi. Compiuto questo primo delitto, e quando credevate di esservi liberata del pericolo che per voi costituiva Valerio, vi siete trovata a dover affrontare altri due pericoli manifestatisi all'improvviso: Evelina e vostro marito. Evelina aveva sorpreso uno dei vostri maneggi ricattatori. Non vi starò a dire come io abbia fatto a scoprirlo, ma vi affermo che di questo ho le prove. La povera donna, nella sua ingenua e romantica anima, aveva creduto di potersi mettere tra voi e la vostra opera. Aveva telefonato a una delle vostre vittime, si era messa in contatto con lei, le aveva promesso di far cessare il ricatto. La sera del giorno in cui è stata strangolata, ieri sera, vale a dire, doveva incontrarsi col commendatore N. Prima di quel colloquio, sotto l'impressione sconvolgitrice dell'uccisione di Valerio, che lei vi ha attribuito, Evelina ha voluto parlarvi, rivelandovi di sapere tutto. Voi, atterrita da questo nuovo pericolo, avete creduto di poterlo scongiurare, allontanando per sempre dal mondo l'infelice creatura, e l'avete strangolata con la collana che le pendeva dal collo, mentre facevate mostra di servirvi del telefono che sta dietro la sua poltrona. Un gemito uscì dalle labbra di Cristiana, mentre un grido strozzato di orrore partiva da quelle di Marta e di Dolores. Sulla sua poltrona Oremus si agitò. De Vincenzi riprese in fretta. Tanto era comparso vostro marito. La sua apparizione, proprio nel momento in cui il cadavere di Valerio giaceva sul vostro letto, vi sconvolse. Non soltanto vi si presentava come l'incarnazione materiale del vostro destino, quel destino al quale avevate creduto di sfuggire venendo in Europa, ma costituiva per voi la minaccia di una resa di conti che sapevate pericolosa. Vostra cognata, nell'accusarvi come ha fatto, ha esposto le ragioni per le quali avreste ucciso Edward Moran, da voi sposato col nome di Russell Sage. Siete andata da lui per proporgli la fuga assieme. Forse in quel momento eravate sincera, ma poi avete temuto che lui avesse compreso che eravate un'assassina e che potesse perciò tenervi in pugno per tutta la vita. Dopo aver mandata nella sua camera Verna Campbell, dalla quale vi eravate fatta accompagnare per non destar sospetti, gli avete telefonato e, attesolo, gli avete sparato alle spalle. Un silenzio seguì, un silenzio di tomba. Durava da alcuni interminabili istanti, quando sulla prima porta del salone comparve Sani. Contemplò la scena, poi avanzò di qualche passo. A De Vincenzi, che si era voltato, fece un rapido cenno di assenso col capo, e De Vincenzi si alzò. «Ecco, questi sono i fatti che vi accusano, signora O'Brien». Cristiana si irrigidì. Il volto le si contrasse, si aggrappò con le mani ai braccioli della poltrona e ripeté la domanda da lei già fatta. «Mi arrestate, commissario?» «Per ora vi invito a salire con me nella stanza dei manichini. Credo opportuno mettervi in presenza degli indizi che ho chiamato rivelatori». Si volse agli altri. «E voi pure mi seguirete, naturalmente».